Io vado subito a presentare il primo ospite di oggi, il direttore, pardon, l'avvocato nonché esperto di diritto allo sport, Roberto Afeltra. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Marco, ben trovato anche a te, saluti agli ascoltatori e saluti a tutti quanti.
Come stai prima di tutto, Roberto?
Benissimo, benissimo. Grazie a Dio, si prosegue.
Si prosegue.
Nel momento, come si suol dire, no? Quando il gioco diventa duro, i duri entrano in gioco. Quindi.
Roberto, una curiosità, com'è cambiata la tua attività lavorativa in questo momento? La tua professione?
Allora, è cambiata in questo modo, che in tribunale non ti sanno dire le cose da fare e quelle non da fare. E ne sono stato io testimone questa mattina. Abbiamo una cosa il 20 di marzo e anche lì non sappiamo che cosa accadrà. Purtroppo c'è una grande confusione anche nell'invio delle PEC per i rinvii, però è una cosa comprensibile. Quello che si deve fare si fa e quello che non si deve fare non si fa. Quindi senza esagerare, aderendo ampiamente e strettamente a quelli che sono i protocolli, però la vita deve andare avanti. Non si sa quando riprenderà in toto, questo è vero.
Questo sì. Vi riporto anche le parole di Alessio D'Amato, l'assessore della sanità della Regione Lazio, che ha dichiarato che Roma resterà chiusa oltre il 3 aprile. Difficile prevedere quanto torneremo alla normalità. Stiamo difendendo la città nel miglior modo possibile. Roma resterà chiusa anche oltre il 3 aprile. Queste sono le dichiarazioni rilasciate dall'assessore Regione Lazio, Alessio D'Amato. Roberto, al volo te lo portate, perché penso che è un po' uno scenario sinceramente che ci aspettavamo, no?
Ma certamente il 3 aprile è così, è una data nella quale già, per esempio, per quanto riguarda il tribunale si è arrivata a un cuscinetto al 22 di maggio addirittura. La cosa importante è cercare, dirò ovviamente un'ovvietà, ridurre i contagi, ridurre i contatti ed evitare quindi la diffusione. Se già la curva iniziasse a scendere sarebbe una cosa positiva. Adesso c'è il problema grosso dello spostamento del contagio nel sud, con tutti quei soggetti che dal nord sono ritornati nelle loro, diciamo, case e zone di origine. Ripeto, adesso è tutto un problema, è un problema all'economia, è un problema alle aziende, è un problema per tutti, ma la situazione è molto molto grave. Guarda quello cosa sta accadendo negli Stati Uniti, certo. È la crisi più grave dal 1987, che tra l'altro il famoso lunedì di ottobre del 1987 io arrivavo a New York e mi meravigliavo come alle 11, alle 23:30 di sera fossero aperti gli uffici di Wall Street e mi dissero: guardi che oggi qua c'è stata la peggiore seduta dal 1929. Però anche lì sono ripresi. Mm-hmm. Sicuramente unendoci, non sono parole fatte, con la forza di tutti. Poi il popolo italiano, un popolo che ha sempre trovato in se stesso le risorse per superare tutti i problemi difficili. Questo è un gravissimo problema, purtroppo.
Assolutamente, assolutamente.
Arrivando a tutti i livelli.
Assolutamente, hai ragione Roberto Afeltra. Allora, si unisce a questa chiacchierata anche un amico, nonché veramente uno dei nostri qui, che ci fa sempre molto piacere a sentire, il direttore Antonello Valentini. Direttore, buon pomeriggio.
Ciao, grazie a voi, buongiorno, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
Allora, intanto vi dico che l'europeo, abbiamo già accennato a questa notizia prima, slitta al 2021, l'annuncio arriva dalla federazione norvegese al via l'11 giugno, quindi era questo lo scenario che un po' tutti chiedevamo. Antonello, parto proprio da te.
Beh sì, era quello che si auspicava, era la soluzione, non dico la più semplice, perché ci sarà da riscrivere l'intero, certo, calendario del 2021, bisognerà far slittare il mondiale per club che la UEFA aveva fissato nel 2021, ci sono altre competizioni, Under 21, ci sono le qualificazioni per i mondiali del Qatar, c'è la Nations League, però questo diciamo che è un problema minore. Tra l'altro spostarlo di un anno riduce, anche se questo fosse un problema decisivo, ma non lo è, riduce anche le perdite economiche, perché spostarlo su un affare di 2 miliardi e mezzo complessivamente, spostarlo costerà circa 300 milioni di euro, ma come ho detto l'altro giorno, chi se ne frega, perché rispetto a quello che stiamo vivendo, questo è veramente un'inezia. Quindi da questo punto di vista credo che sia la cosa più giusta
da fare,
trasferirlo esattamente all'anno successivo e non spezzare, come qualcuno aveva malauguratamente, improvvidamente ipotizzato, spezzare i calendari dei campionati nazionali. In Europa ci sono 55 federazioni, significava stravolgere tutto. I campionati nazionali che già saranno stravolti nel 2022, in quello stesso periodo che si ipotizzava per questo trasferimento degli europei, cioè tra novembre e dicembre, quando si giocheranno i mondiali del 2022 in Qatar, perché in Qatar fa così caldo, come sapete, che non si può giocare nei periodi normali.
Assolutamente, assolutamente. Allora, si unisce a noi, anche lo ringraziamo tantissimo per aver accettato il nostro invito, l'avvocato Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Asso Calciatori. Avvocato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
Con noi c'è Antonello Valentini e anche l'avvocato Roberto Feltra.
Ciao Umberto.
Ciao carissimo.
Allora, volevo affrontare con voi anche la questione che, insomma, sto leggendo un po' su tutti i giornali, relativa appunto agli stipendi dei calciatori, che stanno creando che sta creando un po' di tensione, almeno da quello che leggiamo sui giornali. Abbiamo letto anche le parole di Marco Tardelli, che ha detto: non si può imporre la riduzione, però rinunciare a qualcosa sarebbe un segnale di vicinanza per i tifosi, i cittadini che stanno soffrendo. Comincerei dal vicepresidente dell'Asso Calciatori.
Noi abbiamo stiamo istituendo la federazione, perché noi facciamo parte di un sistema, quindi abbiamo responsabilità all'interno del sistema, e stiamo istituendo con la federazione le leghe, i tavoli di lavoro, perché il primo lavoro da fare, come stava ragionando anche Antonello prima riguardo agli europei, il primo lavoro da fare è capire quali saranno i danni interni al nostro sistema.
Certo.
E questi si potranno quantificare soltanto nel momento in cui sapremo se e quando potremo riprendere. A quel punto, cristallizzato un dato economico, ognuno dovrà fare la sua parte. Oggi bisogna stare attenti a non essere troppo... ragionamenti poi sui calciatori sono fin troppo semplici da fare, anche perché si parla... nell'immaginario ci sono sempre e soltanto i grandi calciatori, ma noi abbiamo una grandissima, la stragrande maggioranza dei tesserati professionisti che hanno un ingaggio lordo inferiore ai 39.000 euro lordi. Quindi stiamo parlando di ragazzi che sono certamente fortunati, fanno un bel lavoro, si divertono lavorando, ma che hanno anche situazioni ben differenti rispetto a quelle che immaginiamo. Quindi tutti dovranno fare la loro parte. Non si può partire dai calciatori e da quello che devono fare i calciatori. I calciatori fanno parte di un sistema, all'interno del sistema tutti dovranno recitare la loro parte.
Avvocato Feltra, che cosa si può fare in questa situazione? Che suggerimento potrebbe
allora,
arrivare?
Suggerimenti ci sono per persone di Gallura più brave e più dedite di me di poterli dare. Io direi solamente questo: sposo in pieno le parole di Umberto Calcagno, anche se sono ovviamente quelle le situazioni fondamentali, cioè partire dai danni e poi passare indietro, soprattutto pensare a tutti questi atleti Serie B, Serie C, che formano sotto un profilo quantitativo il core business del movimento e che non sono quelli che hanno la facciata della Serie A o di alcuni della Serie A, perché poi, come Umberto sa, ce ne sono moltissimi in Serie A che non hanno tutte queste esposizioni economiche. Una volta che noi vediamo come parte il movimento, è la stessa situazione di altre aziende, di altri settori. Tra l'altro, e questo mi sento di poterlo dire, l'azienda calcio è l'unica azienda che non prevede la cassa integrazione, né ordinaria né straordinaria. Allora io mi domando, per quale motivo non...
Certo,
ma
posso dare la cassa integrazione, magari pensi a Cristiano Ronaldo, però...
Non è quello, ma lo stavo dicendo prima. È necessario fare diciamo delle distinzioni, perché anche nelle grandi aziende ci sono i grandi dirigenti che quindi non vanno in cassa integrazione, ma ci sono gli operai, i quadro, i funzionari, quindi le parti intermedie che in cassa integrazione vanno. Cioè, nel momento in cui il calciatore è un lavoratore dipendente a tutti gli effetti, e io da lontano 1981, a torto o a ragione, sicuramente a torto perché ho avuto torto nella legge 91, mi sono battuto per la creazione della figura atipica del calciatore, perché non è totalmente un dipendente, non può essere totalmente un lavoratore autonomo, figura che non si è trovata. E poi soprattutto per le società c'è il problema grosso del cuneo fiscale, delle imposte e quant'altro. Questo, secondo me, proprio per il calcio, per questa unicità che noi stiamo vivendo, io ho 63 anni, non ricordo mai una crisi di presenza, proprio di blocco del calcio sotto questo profilo, forse questo è il momento in cui tutte le componenti si mettano intorno a un tavolo e, abbandonando i singoli interessi di parte, creino una situazione nuova, diversa, la quale ripartire. Perché che dopo domani, cioè quando ripreteremo a fare quello che facevamo prima dell'11 marzo, per, a mio modestissimo avviso, in nessuna delle attività del nostro paese, così come quelle anche degli altri paesi, sarà tutto come prima. Cioè, un colosso come gli Stati Uniti, che vivono di debito pubblico, il cui 70% del debito pubblico, tra l'altro, è nelle mani della Cina, che fa il botto, tra virgolette, scusate il termine, che ha fatto nelle ultime quattro sedute, certamente non sarà più quella locomotiva del mondo che è stata fino a prima. E quindi avremo anche lì delle pesanti modifiche con pesanti ricadute.
Antonello Valentino, un tuo pensiero su questa cosa? Stiamo parlando che molto probabilmente non si giocherà marzo, vabbè, ormai è andato, aprile, dobbiamo metterlo dentro, quindi sono due mesi di stop, ecco.
Chi lo può dire? Ma io
aprile è difficile pensare che si gioca.
Essere sintetico e con la solita franchezza che mi sforzo di avere nei miei interventi. Vorrei riavvolgere rapidamente il nastro degli ultimi giorni. L'associazione calciatori e Tommasi sono stati criticati da qualcuno per aver chiesto a gran voce lo stop forzato degli allenamenti. Beh, allora qui bisogna chiarirsi bene le idee, finalmente ci siamo arrivati. Qui non si tratta soltanto degli spogliatoi dell'Olimpico o dello Stadium di Torino, di San Siro, dove pure la commissione è sconsigliata e rimane sconsigliata. Ci sono anche campi sportivi o più piccoli stadi dove i ragazzi si spogliano in pochi metri quadri.
Certo.
E quindi queste bisogna conoscere la realtà delle cose. Quindi questa realtà questa situazione andava stoppata con un intervento forte, come ha fatto Damiano Tommasi. Anzi, le critiche se le respingiamo al mittente. Detto questo, io credo che bisognerà certamente, come diceva Umberto Calcagno, fare un patto della rinascita, mettersi intorno al tavolo quando sarà possibile, lasciando da parte gli interessi di bottega che finora sono stati devastanti, soprattutto da parte delle società e di alcuni presidenti, e cercare di conciliare le opzioni e gli interessi di tutti. È chiaro che tutti, a cominciare dai club naturalmente, ma anche i calciatori, anche gli allenatori, devono contribuire. Ognuno, voglio dire, in quota
soprattutto
parte.
Certo.
In quota parte, perché non si può pensare che un calciatore di Serie A contribuisca come un calciatore Serie C.
Anzi,
tra l'altro, come diceva giustamente l'avvocato Aperta, che ha fatto un breve passato, appena sarà possibile, visto che ne parliamo da 40 anni, bisognerà mettere mano alla famosa legge legge 91 sul professionismo, che è del 1981. Se ne parla sempre, non si è mai fatto niente, perché anche lì, adesso non so come la pensa Umberto Calcagno, anche lì, soprattutto sulla Serie C, bisognerà trovare forse delle formule diverse di detassazione, di defiscalizzazione, l'ipotesi di tornare al semiprofessionismo. Però ragazzi, io dico una cosa, ragioniamo con i piedi per terra anche per quanto riguarda il calcio, senza perdere di vista la proporzione delle cose, perché noi stiamo parlando di un settore produttivo importante che dà lavoro a tanta gente, ma intorno a noi c'è l'incubo del coronavirus, quindi stiamo con i piedi ben per saldi per terra.
Avvocato Umberto Calcagno, che la citava anche Antonello Valentini sulla situazione generale.
No, io concordo con quanto è stato detto. Allora, i provvedimenti, infatti al governo abbiamo chiesto anche noi che il provvedimento venisse esteso per la cassa integrazione in deroga, e lo stiamo studiando proprio in queste ore, ci stiamo aspettando il decreto e lo studieremo, ma immaginiamo che, essendo estesa a tutti i lavoratori subordinati, possa anche interessare i calciatori. Il problema sono poi ovviamente i massimali e l'intervento che se è su base regionale o provinciale potrebbe creare anche interventi a macchia di leopardo diversi a seconda delle situazioni, che certo, ovviamente per il principio di parità competitiva non sarebbero una gran bella cosa. Io oggi, secondo la nostra posizione, bisogna farci forza all'interno nel chiedere all'esterno, perché se viene riconosciuto, perché a noi, fino a quando, come stava dicendo Antonello, ci hanno rimproverato che volevamo fermare i campionati, ci hanno rimproverato che volevamo fermare gli allenamenti, perché ci siamo chiesti ad un certo punto qual è il giusto messaggio che deve mandare il calciatore, che deve mandare il mondo del calcio. Ad un certo punto avevamo calciatori, ci veniva chiesto da alcune regioni del nord Italia di avere dei testimonial per dire alle persone di stare a casa, e poi gli stessi testimonial invece si muovevano per andare a giocare una partita, facevano allenamenti, continuavano a fare vita tra virgolette normale. Oggi noi tutti quanti come sistema dobbiamo cercare al nostro interno di far capire che quando si riprenderà la vita normale e quando la salute di tutti noi non sarà più in pericolo, il calcio è un motore importante della nostra socialità, della nostra vita, perché ci chiedevano appunto andate avanti, all'epoca andate avanti perché dovete dare il messaggio di andare avanti. Allora, quando saremo tutti d'accordo sul fatto che il calcio dovrà ripartire con tante forze per dare gioia, per dare negli aspetti, in tanti contesti che magari avranno più problemi del nostro, ma dare un determinato messaggio, allora il sistema calcio deve, con questi presupposti, senza qualunquismo, perché poi qualunquismo c'è nei confronti dei calciatori come dei presidenti, per quando si devono fare provvedimenti fiscali o sgravi sul calcio per i presidenti o per il nostro mondo, si fa sempre molta fatica ad ottenerli. Noi dobbiamo insieme far passare questo messaggio. Oggi siamo un comparto strategico anche per quando si riprenderà, per il sociale. Allora, ci volete dare una mano quando sarà, con le modalità giuste per ripartire e dare una mano a tutti quanti? Anche perché non solo presidenti e calciatori ci guadagnano dal calcio, abbiamo un indotto, come giustamente dicevate, di 1 milione di persone. Cioè, abbiamo
Umberto,
anche la responsabilità,
scusami,
di tutto quello,
Umberto,
che facciamo al nostro esterno.
Umberto, permettimi una cosa, scusa se ti interrompo, sono perfettamente d'accordo e mi pare di averlo detto, però anche i calciatori devono sedersi a questo tavolo con la consapevolezza del momento e delle difficoltà,
certo,
da ripartire.
Voglio certo,
dire,
un segnale deve arrivare anche da loro, dai.
Proporzione, ognuno deve fare dei sacrifici, quindi certo, anche una riduzione in percentuale degli stipendi e degli ingaggi, secondo me è una cosa ragionevole che bisogna,
l'importante è che non sia quello il presupposto, perché sarà una della parte che ognuno dovrà fare, e questo è fuori.
Però avvocato, mi scusi, è chiaro che non deve essere il presupposto e siamo d'accordo, ma visto che i tagli non riguarderanno soltanto l'azienda calcio, ma se ci giriamo intorno riguardano tutti, è chiaro che bisogna essere consapevoli anche del momento, no?
che stiamo
affrontando.
L'importante è che sappiamo anche cosa stiamo parlando, perché noi abbiamo soltanto il 3% degli sportivi professionisti in Italia, che sono quasi tutti calciatori, che è al di sopra dei 500.000 euro lordi di ingaggio annuale, solo il 3%, e abbiamo la percentuale che vi ho detto prima sotto 39.000 euro. Quindi dobbiamo anche renderci conto di che cosa stiamo parlando, perché sennò, ripeto, tutti faremo la nostra parte, i calciatori stanno già dimostrando con azioni che non sono solo quelle che conoscete oggi, di donazioni, insomma di rappresentazione di quello che sta accadendo, molto molto forte. Faranno la loro parte, fuori di dubbio. Mm-hmm. Bisogna stabilire bene cosa si intende, perché, ripeto, Oggi, fino a quando non riprenderemo, non ci renderemo, nessuno di noi può rendersi conto del danno effettivo che ci sarà al nostro sistema.
Cioè, assolutamente. Una cosa che voglio chiedere all'avvocato Umberto Calcagno prima di salutarlo: la data del 30 giugno della scadenza dei contratti, visto che la situazione, lo scenario ancora è difficile da poter definire, no? Quindi noi speriamo tutti di poter rientrare il prima possibile, però nell'ipotesi in cui si dovesse allungare questo mancato rientro, che succede? Quindi si va vicino a quella data, che succede? Che scenario?
Guardi, io mi auguro che l'unico problema da affrontare sia quello di sforare nella prossima stagione sportiva, perché se è l'unico problema per finire regolarmente i campionati, perché la nostra priorità e la responsabilità che avremo come sistema sportivo una volta finita l'epidemia sarà di garantire la regolarità dei campionati.
Certo.
Se l'unico problema per garantire la regolarità dei campionati sarà sforare nella prossima stagione sportiva, insomma, mi auguro di poter ragionare tecnicamente su questa
cosa.
Opzione molto presto.
Benissimo, benissimo. Non so se c'è qualche altra domanda prima di salutare l'avvocato Umberto Calcagno da parte di Antonello Angelini e Roberto Feltra.
No, io volevo chiedere a Umberto solo questo, su quest'ultima questione, poi il discorso è stato diverso. Non è solamente quella di sforare, ma iniziare una nuova stagione agonistica il 1 luglio con tutto quello che comporta, non solamente per la Serie A, ma soprattutto per le serie meno importanti e per le società giovanili soprattutto, ma in collegamento con la stessa normativa che bisognerà inserire di tutte quelle altre federazioni straniere con le quali, per esempio, gran parte dei calciatori italiani sono di provenienza o devono andare in prestito, perché devi allungare anche il tesseramento. Quindi non è facilissimo sotto un profilo tecnico
superare le fasi. Non sto dicendo che sarà semplice, sto dicendo che mi auguro che sia il nostro più grande problema, perché
sì, anche perché
tecnicamente secondo me sarà tutto risolvibile.
Sì, però tutti sappiamo, tanto per essere molto chiari, che se siamo arrivati al 17 marzo per sapere il rinvio dell'UEFA, come Antonello Valentini ci insegna, è perché l'UEFA è formata da 55 paesi nei quali la gran parte, anzi la maggioranza ad oggi, non è toccata col coronavirus, e siccome l'UEFA decide a maggioranza, se non si convincevano quella maggioranza gli europei non si spostavano. Ecco perché è necessario che tutti nel mondo siano concordi con questo, perché altrimenti per la strada.
Vorrei aggiungere due cose, se posso. Una è una riflessione, e so di sfondare una porta aperta con Umberto Calcagno. È vero, la grande locomotiva della Serie A, di tutto il calcio professionistico, ma non vi dimenticate tutta la grandissima area del dilettantismo, della Lega Dilettante, che significa centinaia di persone fino al settore giovanile, dove giocano i nostri figli, i nostri nipoti, che sono, oltre che una palestra di sport, sono una scuola di vita. Anche lì bisogna, tenere conto di questo. Per quanto diceva giustamente l'avvocato Feltra un attimo fa, io ricordo a me stesso, l'ho già detto, ma lo ricordo a me stesso, che l'Italia è l'unico paese ad avere ben 3 rappresentanti nel comitato esecutivo della UEFA. Un vicepresidente, UVA, sia pure delegittimato dalla federazione. Andrea Agnelli, presidente dei club europei, ed Evelina Cristelen, designata dalla FIFA. Io vorrei che oggi, mi auguro, che oggi facciano sentire
la loro voce.
E forte.
Speriamo.
Loro voce, perché finora è mancata questa voce.
Allora, io vi devo salutare, vi ringrazio tantissimo. Ringrazio tantissimo l'avvocato Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Asso Calciatori, per averci concesso questo spazio. Avvocato, grazie.
Grazie a voi.
Un saluto anche ad Antonello Valentini e all'avvocato
Roberto
Feltra.
Ciao. Scusate. Grazie a voi, saluti a tutti. Buona
grazie ancora.